Allora voglio pregare anche prima di cominciare. Signore, stiamo arrivando alla fine di questo studio, di questo libro, i Galati. È veramente un libro bellissimo, Signore, che ci ricordi, Signore, che siamo salvati per grazia, Signore, che andiamo avanti per la Tua grazia, per la Tua misericordia, Signore. Rinnovaci anche questa sera, Signore, in questa verità della Tua parola, Signore, che in Cristo veramente abbiamo un punto di appoggio, e che ognuno di noi possa trovare quella forza soprannaturale che è solo in Te. Amen, Signore. Benedisci questo studio, benedisci il nostro caro fratello Gianni, Signore. Ti ringraziamo, Signore, che anche la febbre sta andando via. Padre, guarisci anche il suo cuore, stupisci i medici, Padre. Signore, anche per Carlo, Signore, per tutti quelli che soffrono in questo periodo, Signore, toccali nel nome di Gesù. Amen. Quindi in Galati 5 e 6 abbiamo la parte, diciamo, pratica, come si adopera la grazia di Dio nella nostra vita. La prima parte di Galati, Paolo parlava della sua esperienza con la grazia di Dio, come lui era iperlegalista e lui ha conosciuto la grazia. Poi la sezione in mezzo di questo libro parla la parte teologica della grazia, che aspetto ha nel piano di Dio. E qui in capitolo 5 comincia la parte pratica, perché se la parola di Dio non ha efficacia pratica nella nostra vita, non ha servito niente. Siete d'accordo? Giacomo ha detto: siate facitori della parola, non solo uno che guarda o ude la parola e poi non fa niente. E quindi in capitolo 4 Paolo ha assicurato i Galati: voi non siete credenti di seconda classe, ma siete su parità con con gli ebrei nella famiglia di Dio, anche voi siete figli di Abramo per fede. E in capitolo 5 comincia con questa esortazione: state dunque saldi nella libertà. Quindi in capitolo 4 lui ha dichiarato: siete liberi in Cristo, rimanete in quella libertà. State saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati, e non siete di nuovo ridotto sotto il giogo della schiavitù. State dunque saldi, quindi questa è l'esortazione. Che figura ci dà questo stati dunque saldi, no, nella mente, quando leggiamo questa frase? Di stare saldo cosa vuol dire? Stare saldato, no? Stare fermo, no? La religione ci insegna che dobbiamo muoverci, no? Tutta la religione del mondo, per avere la salvezza, tu devi fare questo, questo, quell'altro, no? Hindu deve fare andare nel fiume Gangi a farti il bagno, i musulmani devono andare a Mecca a fare il pellegrinaggio. Tutte le religioni insegnano che tu devi fare questo, ti devi mettere in movimento, ma il cristianesimo: stai fermo in Cristo, stai saldo in quella libertà con la quale Cristo ci ha liberati. Quindi Cristo ha fatto tutto per noi e il nostro compito è di stare saldi in Lui. Solo questo. Ma l'uomo nell'orgoglio vuole sempre fare qualcosa, no? Ma il cristianesimo non è questo. In Lui avete ogni cosa. E quindi stai saldo in questa libertà che Cristo vi ha dato. E anche nel Vangelo di Giovanni, tenete un dito in Galati, nel Vangelo di Giovanni capitolo 8, qual è questa libertà? Perché tante volte le persone confondono il messaggio della grazia di Dio. Ah, credi, la grazia di Dio vuol dire che posso fare quello che voglio? Posso peccare e Dio mi salverà lo stesso? No, questo non è un messaggio. Non è questa la libertà che Cristo ci ha dato. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 34... Qui i farisei parlavano con Gesù e si vantavano che Abramo era loro padre. In versetto 34 Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. E io cosa ho detto? 20:34, ok. Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Or lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Amen. Per questo io odo questa dottrina che gira la Chiesa, avete sentito tante volte, i legami dei antenati, no? Che un credente nato di nuovo, un figlio di Dio, deve essere liberato dai peccati degli antenati, forse tuo nonno e tuo padre ha fatto qualcosa. No, Gesù ha detto: se il figlio vi ha liberato, siete veramente liberi. Non mezzi liberi, non tre quarti liberi, non 99% liberi. Siete veramente liberi, completamente liberi. Poi se noi vogliamo decidere di peccare, questo è un altro discorso. Però è buono che conosciamo che Cristo ci ha liberato, e qui in Galati capitolo 5 versetto 1, stati dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati. Noi prima di conoscere il Signore eravamo tutti schiavi di che cosa? Del peccato, del diavolo. Ieri mattina stava da lì Edoardo e mi ha raccontato come un suo parente, quando Gianni e altri hanno evangelizzato, lui ha detto: io mi sono venduto al diavolo e quindi Dio non può salvarmi, eccetera, eccetera, eccetera. E io ho detto lì, ma lui non sa che eravamo tutti venduti al diavolo. Non c'è bisogno che tu devi dichiararlo o tu devi andare al diavolo e dire: io ti vendo la mia anima. Se uno non è in Cristo è già venduto al diavolo, lui è schiavo del diavolo. Ma Cristo ci ha liberato, non solo il suo morte ci ha procurato il perdono dei peccati, ma ci ha liberato dal peccato, ci ha liberato dal legame che avevamo con Adamo, no? Da Adamo abbiamo ereditato questa natura peccaminosa, ma quando Gesù ha gridato è completo, quel legame con Adamo fu spezzato per fede, no? E quindi noi quando affrontiamo una tentazione, noi possiamo dire: io per fede sono libero da quella cosa. Il diavolo ci dirà il contrario, no? Ma qui Paolo dice: rimanete in quella libertà, non libertà di peccare, libertà dal peccare. E non siete di nuovo ridotto sotto il giogo della schiavitù. Il giogo della schiavitù che cos'era? Qui non sta parlando del peccato, parla della legge. In Atti qualcuno si ricorda, in Atti quando c'era il consiglio a Gerusalemme, cosa ha detto Pietro? Come possiamo mettere sui gentili il giogo che neanche noi eravamo capaci di sopportare? E lui parlava del giogo della legge. Non tornate di nuovo, Cristo vi ha liberato dalla legge, vi ha liberato dal principio del peccato nella vostra vita. Non tornate sotto di nuovo questo principio credendo che sarete salvati per le vostre opere. In versetto 2, ecco io Paolo vi dico che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. E quindi è importante che capiamo cosa vuol dire Paolo, lo Spirito Santo qui. Non è che noi possiamo avere un po' di legalismo e un po' di grazia. Il 90% di grazia e un po' di legalismo. O uno o l'altro, Paolo dice. O siete salvati per grazia, interamente, o tu sei sotto la legge e arrangiati. Arrangiati senza la grazia di Dio. O uno o l'altro. Se voi vi fate circoncidere per essere giustificati, allora, per Cristo, il sacrificio di Cristo non vale niente per la tua vita. versetto 3, da capo a testa ad ogni uomo che si fa circoncidere, che egli è obbligato a osservare tutta la legge. In Giacomo, abbiamo già letto tante volte in questo studio, lui ha dichiarato: se noi manchiamo in solo un punto della legge, cosa abbiamo mancato? Tutto, tutto. Tante volte noi diciamo: ah, i miei peccati non sono così gravi, sai, magari sparlo un po', magari mangio un po' troppo, qualche volta un mezzo bicchiere di vino in più, però Silvana, mamma mia, i suoi peccati sono grossi, molto più grossi delle mie. No, se io ho mancato un po', la mia mancanza è quanto la sua, ho mancato. E questo dice, allora non c'è speranza se manchiamo. Versetto 4: voi che cercate di essere giustificati mediante la legge, vi siete separati da Cristo, siete scaduti dalla grazia. Quindi è un linguaggio molto forte qua. Siete scaduti dalla grazia non vuol dire che uno ha perso la salvezza. Potrebbe sembrare che lui vuol dire questo. Ma vuol dire che siete fuori dalla grazia. Quindi se tu vuoi salvarti, vuoi essere giustificati mediante la legge, mediante le tue opere, tu sei fuori dalla grazia di Dio. La grazia di Dio non ti copre più, perché ti stai confidando una cosa al di fuori del sacrificio di Cristo. Stai confidando nelle tue opere, nelle tue forze, e quindi tu sei fuori dalla grazia di Dio in quel momento. Perché altrimenti c'è anche noi come figli di Dio, se cadiamo in un po' di legalismo perdiamo la salvezza, ma non è così. Meno male che abbiamo un Dio misericordioso che dice: no Craig, stai sbagliando, torni di nuovo a fidarti completamente in me. Ma Paolo dice in versetto 5: noi infatti in spirito, mediante la fede, aspettiamo la speranza della giustizia. Quindi Paolo dice: io non ho la mia fede nella mia carne, non ho la mia fede che io ho obbedito tutta la legge. Abbiamo già visto in Filippesi che lui ha detto: se qualcuno poteva vantare di essere religioso, di osservare la legge di Dio, sono io. Io ero un uomo religioso, ho fatto la scuola biblica di Gamaliel, circonciso l'ottavo giorno, un fariseo dei farisei. E quindi se qualcuno poteva vantare era lui, ma in versetto 5 lui ha detto: questa non è la mia speranza, la mia obbedienza alla legge di Dio. La mia speranza è la giustificazione per fede. Per fede. Un giorno noi saremo completamente giustificati e glorificati. Per fede un giorno saremo trasformati, come dice Paolo in Corinzi. Ci spoglieremo di questi corpi corruttibili e ci rivesteremo con l'immortalità. E quindi Paolo dice: no, la nostra speranza non è nella circoncisione, nel non in circoncisione. Vedete che non è, perché c'erano fratelli ebrei che erano circoncisi. E Paolo dice: non è il fatto di circoncidersi o no. Se uno è circonciso può essere salvato, se uno non è circonciso può essere salvato. È il fatto di avere fede in quelle cose e di credere che tu sarai giustificato davanti a Dio per queste cose. Poiché in Cristo, versetto 6, né la circoncisione né l'incirconcisione hanno alcun valore. Quindi non vale niente. Non è che cosa mangi, come ti vesti, se metti trucco o no, se ti circoncidi o no, se tu vai in chiesa sabato, domenica o martedì. Non è queste cose che valgono, ma la fede. La fede in Cristo è quella che vale per Dio, che opera mediante l'amore. In versetto 7, voi correvate bene, chi vi ha ostacolato, impedendovi di ubbidire la verità? E qui Paolo invoca un'immagine di atleti che corrono, no? E lui dice, tu correvi bene, stavi per prendere il medaglio di oro, e qualcuno ha messo una gamba davanti e ti ha fatto inciampare, ti ha fatto cadere, stavi correndo per lo Spirito, stavi correndo nella potenza di Dio, adesso vuoi tornare di nuovo in quelle cose. Questa persuasione, versetto 8, non viene da colui che vi chiama. Chi è colui che ci chiama? Gesù, Dio, no? E quindi Paolo dice che questa dottrina, questa eresia, non viene da Dio, viene da Satana. Questo è pesante, ma viene da Satana. Il legalismo viene da Satana. Ricordate sempre questo. Se tu cadi nel legalismo, sei caduto nel laccio di Satana. Perché stai mettendo la tua speranza in qualcosa che Dio non ha mai dato appoggio. Questa persuasione non viene da Dio, ma viene da un altro. In versetto 9, un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Il lievito cosa rappresenta nella parola di Dio? Voi sapete, dai. Il lievito? Ma dai. No? Gesù ha detto il lievito dei farisei, però il lievito rappresenta il peccato. In 1 Corinzi capitolo 5, quando c'era l'uomo che era con la magrigna, e Paolo ha detto, manda fuori dalla comunità questa persona, un po' di lievito rovina tutta la pasta, quindi ha chiamato la chiesa di giudicare il peccato. E anche qui lui chiama il legalismo il lievito, è un veleno nella chiesa, è una persuasione che viene da Satana, è un peccato che vuole entrare nella chiesa. E il peccato è questo, numero uno è orgoglio dell'uomo, che io posso salvarmi da solo. Il legalismo dice che il sacrificio di Cristo non bastava, no? Quando io comincio ad avere quella mentalità che mi salverò per le mie opere, sto dichiarando che quello che Cristo ha fatto in croce non bastava. E quindi io devo aggiungere qualcosa. Questo orgoglio. Questo per me è anche una bestemmia. Perché diminuire il sacrificio di Cristo. Cosa ha detto Dio di Gesù? Questo è il mio unigenito figlio in cui mi sono compiaciuto. A noi non ha mai detto questo. Questo è il mio figlio in cui mi piacque, sono compiaciuto. Mi sono compiaciuto in quello che lui ha fatto, non in quello che voi fate. E quindi il legalismo dichiara che Dio è un bugiardo. Non è vero che Dio ha detto che il sacrificio di Cristo bastava, non è vero. Io devo aggiungere qualcosa. Vedete com'è pericoloso questo principio se entra nella nostra vita spirituale. Dichiara anche che io conosco meglio di Dio come stanno le cose. Gesù, quando i discepoli sono venuti da Gesù e hanno chiesto a Gesù una domanda, cosa dobbiamo fare per fare le opere di Dio? No? Cosa ha detto Gesù? Che voi crediate in colui che Dio ha mandato. Perché l'uomo vuole operare, no? Allora Dio, dimmi cosa devo fare per salvarmi e io lo farò. Devo fare un pellegrinaggio, devo essere in chiesa ogni mattina alle 4 per pregare e io lo farò. Gesù ha detto, questa è l'opera di Dio che voi dovete fare. Dovete credere in colui che Dio ha mandato. Ma in versetto 10 Paolo dichiara, io sono fiducioso per voi nel Signore, che non penserete diversamente. Quindi Paolo ha detto, io sono convinto che voi non darete spazio a questa eresia. nella comunità. Ma colui che vi turba ne subirà la punizione, chiunque egli sia. Quindi guai a chi cerca di portare legalismo nella Chiesa. Dio dice, la parola di Dio dice che Dio lo giudicherà. Ora, quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono perseguitato? Allora lo scandalo della croce sarebbe abolito. Da questo possiamo supporre che alcuni accusavano o dichiaravano, forse questi falsi profeti, ma anche Paolo dice che voi dovete circoncidervi, perché loro volevano, anche l'Apostolo dice, quindi dovete credere anche noi. Ma Paolo dice, se io predico questo, perché gli ebrei mi perseguitano? Perché vengono contro di me? E se è vero che io faccio così, non ci sarebbe nessun scandalo della croce. Qual è il scandalo della croce? Per me il scandalo della croce è che è un'affronta all'orgoglio umano. In 1 Corinzi capitolo 1, versetto 23, bisogniamo un secondo lì. Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei e follia per i greci. L'offesa della croce, no? Questo Vangelo della grazia. Voi potete essere salvati solo credendo nel sacrificio del Messia. Ma come? È scandaloso. Noi abbiamo ubbidito la legge di Mosè per tanti anni, adesso vuoi dirci che dobbiamo solo credere? Noi abbiamo rispettato il sabato, non abbiamo mai mangiato maiale, adesso vuoi dirci che è stato tutto in vano? No, era un scandalo per i giudei e per i greci. Penso che conoscete la storia quando Paolo è andato a Atena. I greci erano grandi filosofi, grandi intellettuali, e per loro il Vangelo era una follia, era una pazzia. Ma come? Siamo salvati solo credendo in questo Gesù? Ma darci qualcosa di misterioso, no? Darci qualcosa che è molto intellettuale, che solo i super intelligenti possono capire. Questo è un piano per noi, no? Per i greci era una follia questa predicazione del Vangelo, la croce. Ma come? Il vostro Dio è stato ucciso in una croce e questo è la vittoria della vostra fede? Il vostro Dio è stato ammazzato? Perché come ha detto anche Mike domenica, le vie di Dio non sono le nostre vie. La sapienza di Dio non è la sapienza umana. E il scandalo della croce è proprio questo, che Dio dice, voi non avete niente di offrirmi, zero. Io farò tutto e voi dovete solo credere in quello che io ho fatto per voi. Questo è il Vangelo. Voi dovete solo credere e dovete restare saldi in questa libertà che mio Figlio vi ha dato. Versetto 12. O si facessero pure anche mutilare coloro che vi turbano. Anche qui Paolo dice, questo mutilare nel greco è castrare. Siano castrati. Ai, ai, ai. Cioè Paolo era uno proprio, non aveva pelle sulla lingua. Questi che vi turbano, siano mutilati. Si facessero pure anche mutilare coloro che vi turbano. Uno che è stato castrato, che cosa è incapace di fare? Avere figli, no? È incapace di produrre figli. E anche noi vediamo nelle chiese, i legalisti non portano mai frutto spirituale, mai. Sono sempre quelli nella chiesa che sono orgogliosi, che criticano tutti gli altri E sapete una cosa? Io non ho mai visto una di queste persone portare un'altra persona alla salvezza. Mai. Mai. Hanno portato altre persone a diventare legalisti come loro, farisei, ipocriti, ma non ho mai visto una persona così portare un'altra persona alla salvezza. Invece avete mai notato una persona che magari è appena convertita, che non conosce niente della Bibbia? No? Il Signore li usa in modo potente a portare anima alla salvezza. Perché? Perché vanno in giro e dicono: tu devi obbedire questa regola, devi obbedire quella legge? No, perché loro dicono: il Signore è meraviglioso, hanno quella luce, quella gioia. No? Il Signore li usa perché i farisei non solo non fanno entrare nel regno di Dio gli altri, ma fanno discepoli che diventano peggio di loro, figli di Gehenna, figli dell'inferno li fanno queste persone. In versetto 13: voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà, soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Tutta la legge infatti si adempie in questa unica parola: ama il tuo prossimo come se stesso. Amen. Quindi non abbiamo 10 regole della Chiesa, abbiamo una regola: amore. Ama. Se tu ami, se io amo mio prossimo, non andrò a rubare da lui. Se io amo mio prossimo, non cercherò di portare sua moglie a letto. Se io amo mio prossimo, non andrò in giro a sparlare di lui. Non porterò false testimonianze, eccetera, eccetera, eccetera. L'amore adempie tutta la legge. E anche qui Paolo, in versetto 13, rende chiaro il messaggio del Vangelo della Grazia. La vostra libertà non è una libertà per peccare, per dare spazio alla carne, è la libertà dalla carne, dalla tua carnalità. E se noi pensiamo un po', legalismo è carnalità. Abbiamo già visto negli altri studi, Abramo cosa ha fatto? Dio ha dato la promessa, verrà il figlio della promessa e attraverso di lui tutte le famiglie della terra saranno benedetti. Quindi Abramo non ha voluto aspettare la promessa, lui e Sara. Quindi nella carne, nella loro carnalità, hanno detto: ah, sai, il Signore è tardo nelle sue promesse, diamolo una mano. Abramo, tu vai da Agar, così avremo un figlio. Legalismo è carnalità, non spiritualità. Ha l'apparenza di spiritualità, no? Anche in Colossesi parla di nuove lune, sabati, mangiare questo, e Paolo dice: hanno un'apparenza di religiosità, ma non hanno nessuna potenza contro l'intemperanza della carne. No? Il legalismo sembra spirituale, no? Di mettere legge, regole, voi dovete fare così, ma è tutta una facciata, è tutto un finto, ma è veramente carnale. Perché dice che io in me stesso posso salvarmi, posso santificarmi. Ma noi abbiamo una legge, una parola, dice qua. Tutta la legge infatti si adempie in questa unica parola: ami il tuo prossimo come te stesso. Quindi l'amore non si invidia, l'amore non si vanta, eccetera, eccetera, 1 Corinzi 13. E perciò anche i nuovi convertiti portano tanto frutto per il Signore, perché sono pieni di amore, non sono pieni di regole, no? Sono pieni di amore e questo attira la gente. Voi avete qualcosa, no? Anche in Italia la gente non ha bisogno di un'altra religione piena di regole. Hanno già il più grande nel mondo. Amen. Non hanno bisogno. Hanno il meglio, il più grande religione di regole che esiste sulla faccia della terra. Non hanno bisogno di altro. Hanno bisogno di vedere l'amore nei fatti. versetto 15, se vi mordete e vi divorate a vicenda, guardate che non siate consumati gli uni dai altri. Amare. E l'amore cosa dice? Se io vedo Vincenzo che sbaglia, che fa una cosa, io pregherò per lui, cercherò di aiutarlo a rialzarlo, no? E è stato detto da un fratello una volta che l'esercito cristiano è l'unico esercito che seppellisce i feriti. Non so se avete compreso cosa vuol dire questo, no? Tutti gli altri eserciti del mondo, quando uno è ferito, lo portano in ospedale, no? Cercano di recuperarlo. Ma tante volte nella chiesa uno sbaglia, uno cade, e noi mettiamo un X sopra, no? E seppelliamo. Ma l'amore è l'adempimento della legge. In versetto 15 noi vediamo, secondo me, Paolo voleva dire qui, il frutto del legalismo, che nella Chiesa morderemo e divoreremo a vicenda. E io ho visto questo, e Enzo e Vito e Nancy sono testimoni anche con me. Nella tenda dove eravamo c'era molto legalismo, e noi ci mangiavamo a vicenda. Forse qualcuno non piace questo, ma è la verità. Io ho vissuto 10 anni della mia vita lì. Questo non dico che tutti dalla tenda sono così, però nel mio caso era così. Infatti una cosa che il Signore ha usato per aprire i miei occhi era la venuta di mio fratellastro, Michael. Avete conosciuto, no? Alcuni. Quando Michael è venuto in Italia per trovare me e fare un po' un'esperienza missionaria qui in Italia, Michael era un ragazzo da poco convertito e quindi aveva i capelli fino ai pantaloni, lunghissimi. E mi ricordo che i fratelli nella tenda, anche diversi fratelli nella chiesa lì dove eravamo con la tenda, erano scandalizzati. Ma lui è un fratello. Cioè loro giudicavano l'esterno, dicevano, ma no, non è possibile, lui ha capelli lunghi, non può essere un fratello. Ma diversi mi hanno detto così, ma tu hai fratellastro, un fratello? Ma no, ma come può essere un fratello avere i capelli così lunghi? Ma io ho visto in questo ragazzo Michael veramente un amore viscerato. Ho detto giusto? Sviscerato. Cosa ho detto? Una cosa cattiva. Sviscerato. Io guardavo Michael e ho detto sì, hai i capelli lunghi, ha qualche tatuaggio, che magari non sono neanche. Io non sono d'accordo che uno ha capelli lunghi e tatuaggi. Non sono d'accordo, non voglio che uno mi fraintende. Ma non è quello che rende spirituale una persona. Noi umani giudichiamo secondo queste cose, ma Dio guarda il cuore. E io ho visto che magari noi evangelici nella tenda, se avevamo ogni puntino puntato al punto giusto e sapevamo il linguaggio evangelico alla perfezione, pace, eccetera, 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 ma eravamo delle vipere. Ci mangiavamo a vicenda, la tenda era piena di sparlare, mordere. E qui c'era questo ragazzo pieno di amore, non pieno di legalismo. Perché se io sono legalista, allora io credo che per quello che io faccio io sono meglio di te. Mike ha parlato, non è che io devo ripetere, anche voi avete sentito queste cose da me. Però il legalismo promuove nella nostra vita un orgoglio spirituale. Io sono meglio di voi, perché io mi alzo ogni mattina alle 4 a cercare la faccia di Dio e voi siete tutti sviati. No? e quindi promuove nella mia vita un orgoglio spirituale. E io comincio a non a guardarvi più con amore, perché Cristo ci guarda con amore, ma comincio a guardarvi con disprezzo. È molto facile che cadiamo in questa trappola, no? Ah, ma lui non è venuto alla preghiera, forse è sviato. Ma questo sarà il frutto del legalismo, noi ci morderemo e divoreremo a vicenda. Ma quando camminiamo per lo Spirito, l'amore sarà il frutto della nostra vita. Amen, vogliamo pregare. Signore, io voglio chiederti perdono quante volte io sono caduto in questa trappola del legalismo, di orgoglio spirituale, di anche guardare in basso verso i miei fratelli. Ti chiedo di perdonarmi. Confesso, Signore, le mie mancanze anche davanti ai miei fratelli, Signore. Farci comprendere tutti quanti, Signore, che senza di Te siamo niente. Senza di Te, Signore, siamo dei animali, siamo delle vipere. Solo Tu, Signore, sei colui che è pieno di amore, di compassione. E noi Ti chiediamo, Signore, veramente, darci i Tuoi occhi, darci occhi di amore verso i fratelli, darci cuore di amore, che possiamo pregare e intercedere per gli altri, Signore, non criticare. E Padre, che rimuove anche la nostra comunità, se c'è qualche levito, o nella nostra vita personale o nella comunità, Signore, rimuovala, Signore. Noi Ti chiediamo, Spirito Santo, di fare un'opera profonda, profondissimo, fino al cuore di questa comunità, Signore, che veramente possiamo camminare per lo Spirito, possiamo camminare tutti quanti nella potenza dello Spirito, nella purezza dello Spirito Santo, e lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica. Venerdì saremo qui a pregare. E voglio ricordarvi anche che non questa domenica, ma la domenica dopo, alle 5 di pomeriggio, avremo una riunione di tutti i membri della Chiesa. Okay? Io lo dirò di nuovo domenica, ma voglio che tutti sanno bene che c'è questa riunione. Ok? Amen.